Venerdì 9 ottobre, 27ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura per comprendere quanto l'Apostolo Paolo insegna ai Galati. Necessariamente dobbiamo partire dalla conoscenza della promessa fatta da Dio ad Abramo. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si daranno benedette tutte le famiglie della terra. Genesi 12, 1-3. Prima promessa: in te si daranno benedette tutte le famiglie della terra. Non c'è benedizione se non in Abramo. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore: non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram: ecco, a me non ha dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guardi in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Genesi 15, 1-6. Seconda promessa. Per la fede di Abramo, il Signore per giustizia gli dovrà mantenere la parola che è uscita dalla sua bocca: uno nato da te sarà il tuo erede. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, l'angelo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronerà delle città dei nemici. Si daranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Genesi 22, 15, 18. Terza promessa. La benedizione a tutte le nazioni della terra e nella discendenza di Abramo. La discendenza di Abramo non sono tutti i figli di Abramo secondo la carne. La discendenza nella quale tutte le nazioni saranno benedette è Cristo Signore. La circoncisione fa figli di Abramo secondo la carne, ma non figli di Abramo secondo la fede. Si è discendenza di Abramo secondo la fede quando si diviene, per la fede, un solo corpo con Cristo Gesù. Divenendo un solo corpo con Cristo Gesù, si diviene veri figli di Dio nel suo Figlio, Cristo Signore. Si è veri figli di Abramo se si è veri figli di Dio. Si è veri figli di Dio se si è veri figli di Abramo. Veri figli di Dio e veri figli di Abramo si è solo in Cristo Gesù, il vero figlio di Abramo e il vero figlio di Dio. Riconoscete dunque che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. Da quale fede provengono? Dalla fede in Cristo Gesù. Questa stessa verità così viene annunciata nella lettera ai Romani. Giustificate dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale abbiamo ricevuto la riconciliazione. Romani 5, 1-11. Leggiamo Galati 3, 7-14. Come Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia, riconoscete dunque che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, pronunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, divenendo Lui stesso maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno. Perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. E verità da porre sul candelabro perché faccia luce a tutti quelli che sono alla casa del mondo. La salvezza non è dalla carne ma dalla fede. La fede in Cristo Gesù, la discendenza di Abramo. Perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi mediante la fede ricevessimo la promessa dello Spirito. Per la fede in Cristo Gesù si salvano i figli di Abramo secondo la carne e per la fede in Cristo Gesù si salvano i figli di Adamo secondo la carne. Non vi è alcuna differenza tra i figli di Abramo secondo la carne e i figli di Adamo secondo la carne, essendo anche Abramo figlio di Adamo. Questa verità è solamente affermata da Gesù ai giudei. Di nuovo disse loro: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù rispose loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho detto, udito da lui, le dico al mondo. Non capirono che gli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Giovanni 8, 11, 29. Così l'Apostolo Pietro. Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogate sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta dinanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Atti 4, 8, 12. La salvezza di ogni uomo, giudeo greco o di altra nazione o lingua, è solo il nome di Gesù Cristo il Nazareno. Le argomentazioni possono cambiare da uditore a uditore. Rimane però saldissima la verità. La salvezza è per la fede in Cristo Gesù. Oggi è proprio questa verità che sta vacillando e si sta sciogliendo come neve al sole. Urge che venga posto nuovamente sul candelabro perché faccia luce ad ogni uomo. Lettura del Vangelo. Quando si è dinanzi a Gesù, si deve essere onesti, come i maghi d'Egitto dinanzi a Mosè. Quindi il Signore disse a Mosè, di' ad Aronne, stendi il tuo bastone, percuote la polvere del suolo, essa si muterà in zanzare in tutta la terra d'Egitto. Così fecero, Aronne stese la mano con il suo bastone, colpì la polvere del suolo, e ci fu un zanzare sugli uomini e sulle bestie. Tutta la polvere del suolo si era mutata in zanzare in tutta la terra d'Egitto. I maghi cercarono di fare la stessa cosa, ma con i loro sortilegi, per far uscire le zanzare, ma non riuscirono. E c'erano zanzare sugli uomini e sulle bestie. Allora i maghi dissero al faraone, è il dito di Dio. Ma il cuore del faraone si ostinò e non diede ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore. Esodo 8, 12, 15. Dobbiamo essere onesti come lo stato Nicodemo. Viene tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse, Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Giovanni 3, 1, 2. Il ragionamento di questi uomini è semplice. Se io non riesco a fare ciò che fa Mosè, di certo Mosè non è capace per capacità umane, è capace per capacità che vengono da Dio. Se io non sono capace di fare ciò che fa Gesù, non è per natura, non è per capacità umana che Gesù è capace. Gesù è capace per capacità che vengono da Dio. Perché le capacità di Gesù possono venire solo da Dio? Non solo perché lui libera dagli spiriti immondi gli uomini che ne sono posseduti, ma anche perché lui crea nei cuori una speranza nuova, dona ai cuori una vita nuova. Mai si deve valutare una persona da un solo suo atto, ma da tutti gli atti che compie e da tutte le parole che dice. Ora, se valutiamo Cristo Gesù da tutte le sue opere e da tutte le sue parole, dobbiamo necessariamente affermare che Lui è da Dio, non può essere da nessun altro se non da Dio. Se invece io scacci i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Gesù prima dimostra l'impossibilità che Lui possa essere dal diavolo, poi attesta che è venuto in mezzo a loro il regno di Dio. Poiché Lui scaccia Satana con il dito di Dio, è giunto a loro il regno di Dio. Gesù con le sue parole e le sue opere attesta che veramente il regno di Dio è giunto sulla terra. Ma se è venuto il regno di Dio, allora adesso ci si deve convertire. Ma come ci si potrà convertire se mi ha detto che Gesù appartiene al regno di Satana? Ecco il gravissimo peccato di scribi e farisei. Allontanare la gente dal regno di Dio affermando che Gesù è costruttore del regno di Satana. Non vi è peccato più grande di questo. Questo peccato è così denunciato da Gesù. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Difatti non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Matteo 23,13. Guai a voi, dottore della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Luca 11,52. Leggiamo il testo di Luca 11,15-26. Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che gli scacci i demoni. Altri poi, per mettere alla prova, gli domandarono un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scacci i demoni per mezzo del Beelzebul, ma se io scacci i demoni per mezzo del Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandolo dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna, allora va, prende altri 7 spiriti peggio di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Una seconda verità va messa in luce. Basta entrare nel regno di Dio per rimanere nel regno di Dio in eterno? Entrare nel regno di Dio non basta, occorre perseverare fino alla fine. La fine è l'istante della nostra morte. Finché non saremo giunti nell'eternità, sempre il diavolo va in giro cercando che divorare. Così l'apostolo Pietro. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vigilate, il vostro amico il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando che divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamato alla sua gloria eterna, in Cristo Gesù, egli stesso, dopo aver avuto un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A lui la potenza nei secoli. Amen. 1 Pietro 5:6-11. Gesù oggi ci mette in guardia. Satana non si dà una pace finché non ci abbia nuovamente conquistati. Allora va, prendi altri 7 spiriti peggio di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Anche l'apostolo Paolo mette in guardia i credenti in Cristo Gesù. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. Tutti bevero la stessa bevanda spirituale. Bevono infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu creduta a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come esse le desiderarono, non diventati idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità, come si abbandonarono alcuni di loro, e in un solo giorno ne caddero 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per il nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterle sostenere. 1 Corinzi 10:1-13. Siamo tutti avvisati. Satana e altri sette spiriti, i peggiori, sono attorno a noi per divorarci, conquistarci e farci cadere. Madre del Salvatore, ottienici tanta forza e tanta costanza da essere vittoriose nel combattimento con lo spirito del male. Tu ci aiuterai con la tua potente intercessione e noi rimarremo regno di Dio sino alla fine dei nostri giorni. Amen.